Beh, Mautino, dobbiamo dire che questa volta Voices, l'evento del Post organizzato il 13 aprile per raccontare i podcast del Post a Torino, abbiamo fatto una puntata un po' diversa dal solito.
Beh sì, decisamente diverse dal solito. Insomma, non abbiamo registrato una puntata classica dove vi raccontiamo delle cose, ma abbiamo fatto un quiz, possiamo dire che era un quiz.
Sì, era una cosa un po' meta, un po' quiz, un po' esperimento di psicologia sociale, un po' anche piccoli racconti di divulgazione.
E l'abbiamo fatta coinvolgendo loro malgrado, quattro tra giornaliste e giornalisti del Post che non sapevano nulla, erano totalmente ignari, però hanno dovuto rispondere a delle domande difficilissime. Ve ne diciamo solo una. Quanti gianduiotti sono contenuti in una mole di gianduiotti?
Se la sono cavata comunque egregiamente, ancora li ringraziamo per aver partecipato ai festeggiamenti, poi anche per la 100ª puntata di Ci vuole una scienza. Trovate la registrazione di questa puntata molto speciale e dal vivo sulla app del Post ed è riservata a tutte le persone che si abbonano o sono abbonate appunto al Post.
Intanto oggi facciamo la puntata 101 e parliamo di alternative vegetali al latte, della loro sostenibilità e anche di invasioni marziane. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Megnetti, devi sapere che per il
sì.
Compleanno mi sono regalata una già da un bel po', comunque mi sono regalata una macchina del caffè semiprofessionale.
Ah, però.
Credo che sia uscito in passato, nel corso di questi 2 anni che sono cresciuta in un bar di paese sì. E un po' come tutti i figli dei baristi ho iniziato a fare caffè, cappuccini, insomma quando ero molto piccola, fin dalle elementari. Qui a casa prima avevo una di quelle macchinette con le capsule che hanno in molti, però non mi dava molte soddisfazioni e quindi ormai da un paio di mesi, appunto dal compleanno, ogni mattina io mi faccio un bel cappuccino, parto proprio dal caffè in grani che macino e poi ovviamente anche dal latte che monto usando il vapore.
Ok, però invitare a colazione mai, eh? Va bene.
Hai ragione, devo rimediare, però il punto di questa premessa un po' bislacca è che sto facendo diversi esperimenti, sia con i caffè, magari poi ne parleremo anche perché ci sono novità interessanti su quel fronte della genetica, delle varietà del caffè, però anche con il latte, o meglio, con i latti. Tu per esempio, Megnetti, che cosa bevi? Latte vaccino, soia, riso, avena?
Ma diciamo che preferisco il gelato.
La mattina.
anche.
Avrete capito che oggi parliamo di latte e di sostituti vegetali del latte, è anche uno di quei temi per i quali ogni tanto ci arriva una vostra mail a civuoleunascienza@ilpost.it. Noi tutte queste mail le mettiamo in una cartella e poi ogni tanto decidiamo di dedicare un approfondimento che risponde collettivamente alle diverse domande che ci arrivano. Una di quelle più gettonate è se sia meglio il latte vaccino oppure se siano meglio quelli vegetali.
E la risposta, tanto per cambiare, e dipende, però ci arriveremo un po' per gradi. Prima magari diamo anche qualche dato. Allora, il consumo di latticini è stato storicamente raccomandato nelle linee guida nutrizionali per la quantità e la distribuzione dei nutrienti essenziali, come i minerali, gli acidi grassi e le proteine. Tuttavia però il consumo di latte animale è in calo in Europa e negli Stati Uniti con previsioni poi di un ulteriore declino. Basta pensare che nel 2011 il consumo pro capite di latte fresco nell'Unione Europea ammontava circa 56,3 kg, però tra il 2011 e il 2031 è previsto un calo, che è stato anche già in parte osservato, del 14,6%, che quindi si traduce in una diminuzione di 394 millilitri anno, quindi parliamo sostanzialmente di una lattina, di una bibita, l'equivalente. Questa diminuzione è dovuta in parte al crescente consumo di latte di soia, latte di avena, o per meglio dire di bevande vegetali alla soia, bevande vegetali all'avena e quant'altro, perché non si potrebbe dire latte.
Infatti, prima di addentrarci nelle questioni scientifiche, dobbiamo dire che in Europa da un po' di tempo non si può più scrivere latte riferendosi alla bevanda di soia oppure di avena o di riso e in generale di latte se si parla di prodotti vegetali, con l'eccezione della mandorla che ha seguito un percorso diverso registrato prima che entrasse in vigore questo divieto.
La definizione ufficiale di latte nell'Unione Europea parla di liquido che deriva, e qui citiamo testualmente, dalla secrezione mammaria ottenuto mediante una o più mungiture senza alcuna aggiunta o sottrazione. Quindi prevede in sostanza che sia coinvolto almeno un mammifero. E nel 2017, quando sul mercato iniziavano a comparire tanti prodotti a base vegetale che sfruttavano nomi animali, quello che viene chiamato animal sounding, la Corte europea aveva emesso una sentenza che avrebbe cambiato poi radicalmente le cose. E come capita sempre, la sentenza era nei confronti di un soggetto privato, cioè una specifica azienda che produceva latte, yogurt e formaggi vegetali. E la Corte in quel caso stabilì che quelle diciture fossero ingannevoli, non tanto nei confronti dei consumatori che scelgono la bevanda vegetale proprio perché è vegetale, quindi lo sanno, ma per una questione di concorrenza ai produttori di latte vero.
Da allora, con l'eccezione appunto della mandorla, si deve parlare di bevande, di drink, insomma di cose che però non sono latte. Un'azienda europea ha giocato su questa cosa chiamando uno dei suoi prodotti "questo non è latte". Questo è proprio il nome del prodotto e poi sotto si legge "bevanda vegetale al gusto di latte". Queste ovviamente sono le regole. Poi dobbiamo anche dire che nel linguaggio comune tutti parliamo di latte di soia, latte di avena o di riso, e quindi magari scapperà anche a noi nel corso della puntata. Comunque andiamo al sodo e cerchiamo di capire quali sono le differenze tra il latte vaccino e le bevande vegetali.
E qui possiamo partire da un articolo che è stato pubblicato il 23 marzo dal Washington Post, nel quale il latte vaccino e le alternative vegetali sono state messe a confronto in una specie di gara. Cioè, la versione online ovviamente dell'articolo è corredata da diverse animazioni che per ogni argomento mostrano due squadre di pallacanestro rappresentate dai cartocci del latte che si sfidano e segnano poi dei punti. I temi affrontati sono 12 e diciamo subito che è finita poi in pareggio: 6 punti a favore del latte vaccino e 6 a favore delle alternative vegetali. Però diciamo che al netto di queste gare si tratta di un lavoro molto completo e che proviamo anche a riassumervi.
Partiamo dalle vitamine e dai sali minerali. Il latte vaccino ne contiene buone quantità: calcio, potassio, vitamina B12, riboflavina, fosforo, che servono al vitello nella sua versione originale del latte, insomma, per crescere. Per quanto riguarda le bevande vegetali, invece, c'è una variabilità enorme. L'unica fonte vegetale che ha un profilo di questi nutrienti che potremmo definire paragonabile al latte vaccino è la soia, seguita dall'avena e poi per ultima la mandorla, che è quella messa peggio da questo punto di vista. Alcuni produttori scelgono di rimediare aggiungendo vitamine, per esempio, alle loro bevande, però per il Washington Post il punto qui è segnato proprio dal latte vaccino, proprio per questa variabilità nelle bevande vegetali. Per contro, quando si parla invece di fibre, vincono le bevande vegetali, per l'ovvio motivo che sono prodotte a partire da una materia prima che, insomma, di fibra ne ha parecchia.
È un punto poi abbastanza di moda nella valutazione delle caratteristiche di un latte, che sia animale o vegetale, sappiamo che il termine corretto dovrebbe essere bevanda, come dicevamo prima, e la quantità di proteine. Infatti il latte vaccino ne contiene di più, a circa 30 grammi per litro di proteine, a fronte dei 24 grammi del latte di soia e dei 12 grammi del latte di avena. E parliamo di moda perché siamo invasi dagli alimenti proteici che sono ritenuti erroneamente dietetici, che possono aiutare a fare muscoli. Non per niente sul mercato ormai si trovano tantissime bevande vegetali addizionate con proteine, fino ad arrivare ad averne 50 grammi per litro. Si riconoscono di solito anche dalle etichette, hanno confezioni di colore scuro e poi hanno delle scritte come proteine scritto bello grande, oppure proteico scritte ancora più grandi sulle confezioni. Tra l'altro ultimamente sono anche arrivate le acque proteiche, perché non potevano mancare anche quelle.
Giustamente, si cercano di infilare un po' dappertutto queste proteine. Dobbiamo dire che il fabbisogno proteico giornaliero è di 0,8 grammi di proteine per chilo corporeo e può raddoppiare per le persone sportive, quelle davvero sportive. Insomma, non basta andare in palestra ogni tanto, fare una camminata, insomma, bisogna essere degli atleti professionisti. Quindi significa che una persona di 70 kg deve mangiare circa 50 grammi di proteine al giorno, che è una quantità che è coperta senza problemi dalla dieta, considerando che le proteine sono contenute in tutti gli alimenti, compresi i cereali. Se vi ricordate la puntata sul glutine, ve la lasciamo in descrizione, vi avevamo raccontato che proprio il glutine, che è una proteina, rappresenta dal 10 al 14% del contenuto delle farine. Ma le proteine le troviamo anche nelle verdure, verdura e nella frutta, ovviamente nei legumi, poi nelle carni, nei formaggi e nelle uova, anzi, in realtà nei paesi come il nostro, quelli più ricchi, abbiamo il problema che, insomma, di proteine ne mangiamo troppe, non troppo poche. Però le mode, si sa, non hanno necessariamente un fondamento scientifico e in genere se ne vanno anche poi così come sono arrivate, scalzate dalla prossima. Chissà quale sarà, tra l'altro, la prossima, lo scopriremo.
Anche perché i macronutrienti li abbiamo finiti praticamente.
Ma sai, magari forse fanno il giro.
Esatto, ripartiamo dai grassi, chi lo sa. Comunque, per quanto riguarda il calcio, in questa specie di gara fra latti c'è un sostanziale pareggio. Infatti vince il latte vaccino quando si parla di zuccheri, perché le bevande vegetali ne hanno mediamente di più, banalmente perché vengono aggiunti per dare un buon sapore o migliorare comunque il sapore di quelle bevande. Mentre vincono le bevande vegetali sul punto dei grassi perché ne hanno meno, e questo è anche abbastanza intuibile, contengono meno grassi saturi che sono quelli associati a un maggior rischio di malattie cardiovascolari, con l'eccezione del latte di cocco.
Ci sono altri aspetti che è bene valutare al di là di quelli nutrizionali, che sono ovviamente interessanti e spesso sono anche quelli su cui punta di più il marketing, però presi da soli lasciano un po' il tempo che trovano. L'alimentazione va valutata nel suo insieme, quindi nella dieta di una persona, non tanto nelle caratteristiche del singolo alimento, altrimenti si fa l'errore di pensare che ci siano alimenti da evitare assolutamente, oppure al contrario, alimenti magici.
E uno di questi aspetti riguarda il benessere animale. È un punto, se vogliamo, ovvio, visto che in un caso il latte è fisicamente prodotto da animali e nell'altro no. Ed è inevitabile che chi per motivi etici non contempla lo sfruttamento animale preferisca quelle che sono le alternative vegetali. Quindi bene che siano tante e che permettano anche poi alle persone di scegliere.
L'articolo del Washington Post ha sollevato un punto che ci ha un po' stupiti, ha anche messo in crisi qualche nostra convinzione, e devo dire che è sempre bello quando succede.
Eh sì, infatti questo punto riguarda il coinvolgimento degli animali nella produzione delle bevande vegetali. Il riferimento è in particolare agli insetti impollinatori, quindi animali di una dimensione un po' diversa da quella che si potrebbe immaginare, che sono attivamente coinvolti nella produzione del latte di mandorla e sono minacciati dall'uso di insetticidi e in generale agrofarmaci che interferiscono poi con la loro sopravvivenza. Non significa che le due produzioni siano paragonabili sul piano dello sfruttamento animale, non stiamo dicendo questo, ma è una dimostrazione di come la realtà sia molto poco classificabile in bianco e nero, ma sia piuttosto un continuo nel quale scegliamo a un certo punto di mettere poi dei confini che sono utili ai fini pratici e anche etici in base alle sensibilità di ciascuno, però ogni tanto è anche utile provare a prendere in considerazione tutte le sfumature.
L'altro grande tema che è collegato a questo riguarda l'impatto ambientale. Qui lo diciamo subito, le bevande vegetali vincono facile. Uno studio condotto da un gruppo di ricerca della Johns Hopkins University di Baltimora, nel Maryland, ha scoperto che per litro di prodotto le emissioni di gas serra create dalla produzione di bevande di soia, avena, mandorle, farro, piselli, cocco, insomma tutti i vegetali che ci possono venire in mente, erano inferiori in una fascia dal 62% al 78% rispetto alle emissioni associate alla produzione di latte e vaccino. L'industria zootecnica ovviamente lo sa e sta anche lavorando molto per abbattere le emissioni di metano e di altri gas serra, anche esplorando fronti poco noti, come per esempio il miglioramento genetico degli animali allevati, cercando di selezionare varietà che producano meno gas serra, ma anche sul piano della composizione dei mangimi. Però ovviamente di strada ce n'è ancora molta da fare.
E poi un discorso a parte deve essere fatto per il consumo di acqua, che mediamente è inferiore per le alternative vegetali al latte vaccino, con un'eccezione data dalla coltivazione dei mandorli, che invece richiedono tanta acqua e possono essere particolarmente impattanti in zone che sono interessate dalla siccità. Anche qui possiamo dire che vincono le bevande vegetali, però poi è sempre importante fare valutazioni specifiche caso per caso.
Cambiando piano e andando su quello tecnico, le bevande vegetali generalmente si comportano meno bene del latte vaccino. Questo l'ho sperimentato anche io nelle mie colazioni al mattino. La schiuma del cappuccino viene meno schiumosa, meno cremosa, e inoltre le bevande vegetali possono avere un gusto che cozza un po' con quello del caffè. Poi ovviamente sono gusti, c'è anche a chi gli piace invece quella mescolanza lì. Però in generale questo può essere un problema, tant'è che sono state sviluppate delle versioni di bevande vegetali che prevedono l'aggiunta di emulsionanti e di altri additivi che aiutano i baristi, professionisti ma anche amatoriali, a produrre un cappuccino paragonabile a quello vero, quello con il latte vero.
E nella sua rubrica Pentole e provette sulla rivista Le Scienze, il chimico e divulgatore scientifico Dario Bressanini, a luglio dello scorso anno, quindi nel 2023, affrontava questo argomento e anche la possibilità di trovare alternative che funzionino poi anche per quanto riguarda la resa di cui parlava poco fa Mautino, e scriveva: le proteine costituiscono il punto debole di questi prodotti, cioè dei latti vegetali. Sono queste, infatti, che conferiscono numerose proprietà strutturali fondamentali nella produzione e trasformazione del latte e dei latticini. Sostituirle in modo soddisfacente usando solo fonti vegetali è stato finora un ostacolo. E per superare questa sfida, diverse start-up stanno sviluppando tecnologie per ingegnerizzare microorganismi che siano in grado di sintetizzare le proteine presenti nel latte senza usare gli animali.
E quindi parliamo di latte sintetico?
Praticamente sì, o quantomeno di componenti del latte che sono ottenute per via sintetica o biotecnologica, e la chiamano fermentazione di precisione, che rimanda all'agricoltura di precisione, anche se in realtà si tratta tutti gli effetti di ingegneria genetica, che è un termine che fa decisamente paura quando poi si parla di cibo, l'abbiamo raccontato tante volte.
Eh sì, Bressanini nella sua rubrica faceva alcuni esempi di start-up europee, statunitensi e israeliane che stanno lavorando alla produzione di diverse componenti del latte sfruttando alcuni microrganismi come il lievito Pichia pastoris e le muffe dei generi Aspergillus e Trichoderma.
E uno dei primi tentativi riusciti è quello dell'azienda Perfect Day, che ha ottenuto e poi ha commercializzato già nel 2020 una proteina del siero del latte chiamata beta-lattoglobulina, che contribuisce a dare consistenza, setosità, sapore e cremosità agli yogurt, ai gelati o a fare anche la schiuma del cappuccino. E una delle prime clienti di Perfect Day è stata un'azienda statunitense di gelati che per un secolo e mezzo aveva usato latte bovino, però ha provato a sostituirlo con una miscela di beta-lattoglobulina, oli a base vegetale e zucchero, e ha ottenuto un prodotto, almeno a detta dei recensori che poi l'hanno provato, indistinguibile da quello originale che avevano fatto appunto per un secolo e mezzo.
Altre aziende stanno lavorando alla produzione di caseine e di altre proteine fondamentali per la produzione dei formaggi. Nel 2022 anche la multinazionale Nestlé ha annunciato di voler provare a utilizzare queste proteine per realizzare alcuni prodotti. D'altronde, per quanto possa sembrare fantascientifica l'idea del latte artificiale, se noi guardiamo al latte mettendoci nei panni di un chimico, quello che noi vediamo è un liquido fatto per buona parte di acqua, che ha disciolti degli zuccheri, dei sali minerali, degli aromi e poi che ha in sospensione proteine e grassi. Ognuna di queste componenti può essere prodotta individualmente per altre vie, ottenendo delle forme identiche e soprattutto indistinguibili da quelle originali.
E questo è un concetto che è difficile da comprendere a meno di non essere persone che hanno studiato e poi hanno praticato la chimica. In generale, per i chimici, la materia è fatta di atomi e forze che li tengono assieme, e quindi le caratteristiche di una molecola sono definite dalla sua struttura, non dalla sua origine. Detto in altre parole, questo significa che la molecola della vanillina rimane quella sia che la si estragga dalla vaniglia del Madagascar, sia che la si produca per via sintetica a partire dalla raffinazione del petrolio, come si fa abitualmente già da molto tempo. Per chi non ha una visione chimica del mondo, l'origine è molto importante e le due vanilline possono sembrare anche profondamente diverse, però sul piano delle caratteristiche organolettiche, nutrizionali e anche poi di sicurezza alimentare, le differenze non ci sono.
Eh già. Lo stesso vale per le componenti del latte. Il lattosio rimane lattosio, sia che lo si trovi dentro al latte, sia che lo si produca per fermentazione. Una caseina prodotta istruendo geneticamente batteri o lieviti sarà indistinguibile dalla caseina che possiamo estrarre dal latte e così via.
E l'obiettivo delle aziende che stanno lavorando in questo settore non sembra essere la produzione di un latte sintetico vero e proprio, quanto più semmai la produzione delle componenti caratteristiche del latte da aggiungere ad altre produzioni come le caseine per i formaggi vegan, oppure la lattoglobulina da aggiungere ai sostituti vegetali del latte per ottenere una bella schiuma del cappuccino, per esempio, e quindi fare contenta anche Mautino.
Sì, piacerebbe provarle alcune di quelle caseine, lattoglobuline, eccetera, eccetera. Questa probabilmente è una strada più accettabile per il pubblico, per tutti i cittadini, rispetto alla creazione di un latte sintetico. D'altronde abbiamo visto tutto quello che è successo con la carne sintetica e che sta ancora succedendo. È ovviamente questione di percezioni, però a maggior ragione quando si parla di cibo contano anche e forse soprattutto le percezioni.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars.
Signore e signori, ho un grave annuncio da fare. Per quanto possa sembrare incredibile, sia le osservazioni scientifiche sia le prove visive conducono all'inevitabile ipotesi che quegli strani esseri atterrati nelle campagne del New Jersey questa sera siano all'avanguardia di un esercito invasore proveniente dal pianeta Marte.
Alle 8 della sera del 30 ottobre del 1938, l'emittente radiofonica statunitense CBS annunciò alla popolazione che era da poco iniziata l'invasione della Terra da parte di un esercito proveniente da Marte, con il testo che ci ha letto in italiano Omegnetti. L'annuncio faceva parte di un radiodramma, un adattamento del romanzo La guerra dei mondi di Herbert George Wells, scritto e raccontato da Orson Welles, che all'epoca aveva solo 23 anni. Come avete sentito dal piccolo spezzone originale, il racconto dell'invasione aveva uno stile molto giornalistico e simile anche al modo in cui venivano date proprio le ultime notizie alla radio all'epoca. Il risultato è che migliaia di persone che erano capitate per caso sulla trasmissione pensarono veramente che fosse iniziata un'invasione degli Stati Uniti, non necessariamente da Marte, insomma, comunque che c'era stata un'invasione.
Eh sì, alcune persone telefonarono alla CBS per capire che cosa stesse accadendo, altre invece addirittura ai sindaci delle città che erano citate nel radiodramma, che a loro volta poi cercarono di mettersi in contatto con l'emittente radiofonica e con le autorità. Nel teatro dove veniva trasmesso il radiodramma arrivò anche la polizia per capire che cosa stesse accadendo. Ci sono testimonianze molto divertenti su cosa accadde in quella confusa serata. Non ci furono vere e proprie scene di panico di massa per le strade, come si sente spesso raccontare intorno alla guerra dei mondi, però quella trasmissione segnò comunque profondamente l'immaginario degli statunitensi e del resto si trovavano in un periodo in cui iniziavano ad esserci tensioni e preoccupazioni per una possibile nuova guerra mondiale. Orson Welles divenne famoso, anzi possiamo dire famosissimo, e solo 3 anni dopo girò il film Quarto Potere, che è considerato uno dei capolavori della storia del cinema.
Megnetti ride perché sa che io non l'ho visto e quindi
ridacchia
sotto i baffi che non ha. Comunque oggi, se noi iniziassimo una puntata raccontandovi che sono arrivati i marziani sulla Terra, fortunatamente non ci credereste.
Esatto, va bene che siamo quelli precisi e secchioni, però sappiamo di non poter abusare troppo della vostra fiducia. Ecco.
No, infatti, all'epoca si sapevano molte meno cose su Marte rispetto a oggi, mancavano ancora 23 anni al primo essere umano nello spazio e se sentivi una cosa alla radio non è che potevi prendere lo smartphone per controllare che fosse vera e quindi questo contribuiva ad avere un pubblico non ancora molto smaliziato.
E aggiungiamoci anche che immaginare l'arrivo dei marziani, quindi avere una conferma della loro esistenza, avrebbe certo complicato le cose per l'umanità, questo è indiscutibile, però avrebbe anche finalmente dato una risposta a quel siamo soli che tutto sommato ci trasciniamo dietro da quando abbiamo capito di essere su una piccola palla sperduta nel vuoto del cosmo. E in un certo senso ancora oggi, a quasi un secolo da quella trovata radiofonica, continuiamo a immaginare che oltre alla sabbia e ai sassi su Marte possa esserci qualche indizio su forme di vita che anticamente popolarono il pianeta.
Sì, magari niente di così bellicoso e violento come un esercito interessato a invaderci, però comunque qualche forma di vita anche molto elementare, forse persino imparentata con i primissimi esseri viventi che popolarono la Terra. Marte del resto è relativamente vicino a noi, si trova in media a 230 milioni di chilometri di distanza ed è roccioso proprio come la Terra. Si ipotizza che nel Noachiano, che è il primo dei 3 periodi della storia geologica di Marte, tra 4,1 e 3,7 miliardi di anni fa, sul pianeta ci fosse acqua liquida e che potesse avere delle condizioni tali da essere abitabile.
E qui, senza fare troppo i guastafeste, dobbiamo ricordare che essere abitabili non equivale necessariamente ad avere la presenza di organismi viventi. Aggiungiamoci anche che a oggi non sono state trovate prove dirette sul fatto che un tempo ci fosse vita su Marte, però negli anni abbiamo raccolto numerosi indizi, soprattutto grazie ai robot automatici, o per meglio dire i rover che abbiamo inviato sul suolo marziano per esplorarlo e analizzarlo. Di alcuni di quei rover vi abbiamo anche raccontato qualcosa in passato. Tra i tanti che hanno raggiunto Marte ricordiamo Sojourner, che è stato il primo piccolo rover inviato sul pianeta nell'ambito della missione robotica Mars Pathfinder nel 1997, e poi ancora quelli un pochino più noti come Spirit, Opportunity e naturalmente Curiosity e Perseverance, che ancora oggi scorrazzano su Marte rispettivamente a distanza di 12 e 3 anni dal loro arrivo sul pianeta.
Megnetti, sono tutti rover della NASA, però citiamo anche Zhurong dell'Agenzia Spaziale Cinese, che dopo il suo arrivo nel 2021 è durato più o meno un annetto.
Sei davvero cosmopolita.
E su questa battuta forse ci sta bene questo inserto audio.
Ok, va bene, l'hai fatta morire in un silenzio eloquente questa battuta.
No, Megnetti, questo è il rumore del vento marziano registrato da Perseverance, che in questi anni ha percorso quasi 26 chilometri, come da casa mia a Brandizzo, nella parte però occidentale del cratere Jezero, che ha invece un diametro di quasi 50 chilometri. Come alcuni dei suoi predecessori, Perseverance ha usato un piccolo trapano e anche altri strumenti per analizzare il suolo marziano, andando anche alla ricerca di quegli indizi sulla vita di cui ci dicevi tu prima. Però fare analisi di quel tipo non è semplice. In generale, figurarsi su un pianeta così lontano e anche con le limitazioni date dagli strumenti che, insomma, può usare Perseverance. Bisognerebbe portare dei campioni sulla Terra e analizzarli qui, dove abbiamo laboratori, insomma, strumentazioni molto più complesse e anche più impegnative. E però, Megnetti, come si fa? Cioè, tu che lo sai, come facciamo a portarli qua? Aiutiamo Perseverance.
Vedo che ti sta appassionando questa cosa.
Guarda, la sola idea che ci possano essere degli amminoacidi di mezzo mi dà subito uno slancio di passione.
Nuove energie. Allora, dicevi come fare? In teoria con Perseverance ci avevamo pensato a questa eventualità di provare a capire qualcosa qui sulla Terra. E da 3 anni quindi il rover fa una cosa che non aveva mai fatto nessun altro robot su Marte. Raccoglie alcuni campioni di suolo e rocce e li inserisce poi in dei piccoli cilindri metallici. Alcuni se li tiene in un vanno apposito e se li porta sempre in giro, altri invece li lascia per strada, un po' come nella storia di Pollicino.
Che carino.
Nel caso che ci dovesse essere qualche malfunzionamento del suo raccoglitore di campioni, quello che invece appunto ha a bordo. E questa raccolta un giorno dovrebbe arrivare sulla Terra nell'ambito di una missione che è collegata a quella di Perseverance e che si chiama Mars Sample Return, cioè riportare dei campioni da Marte.
Didascalico.
Il piano è tanto semplice da raccontare a voce qui nei nostri armadi, quanto invece complicato da realizzare, e questo spiega quel condizionale da cui ero partito. Infatti l'idea è che a un certo punto su Marte venga inviato un nuovo robot della NASA per prelevare i cilindri contenenti i campioni e che abbia poi la capacità in qualche modo di lanciarli in orbita intorno a Marte. A quel punto una sonda dell'Agenzia Spaziale Europea, che collabora al progetto, dovrebbe raccogliere i campioni in orbita e poi intraprendere il viaggio per tornare verso la Terra, depositandoli nel deserto dello Utah, con un sistema che poi non è molto diverso da quello impiegato dalla NASA lo scorso anno per trasportare alcuni campioni che erano stati prelevati da un asteroide della missione Osiris-Rex. Ve lo avevamo raccontato alla fine di settembre dello scorso anno, proprio quando erano arrivati i campioni, e vi lasciamo il link, come sempre, in descrizione.
Megnetti ha usato molti condizionali, non solo per la difficoltà della missione, ma anche per il costo che dovrebbe avere l'iniziativa. Inizialmente la NASA pensava di potersela cavare con 5-7 miliardi di dollari, però un'analisi effettuata lo scorso anno da una commissione interna ha rivisto i costi, devo dire che questo succede spesso, stimando una spesa di almeno 11 miliardi di dollari, che è tantissimo.
Sì, che però è un ventesimo dei costi del super bonus, a quanto pare, no?
Sì, ormai possiamo usare il super bonus come asticella di paragone, come già abbiamo fatto nella scorsa puntata riguardo al Servizio Sanitario Nazionale. Comunque, oltre a rivedere i costi, quella commissione della NASA aveva anche stimato che una missione per recuperare i campioni non si potrà realizzare prima del 2040, quindi con circa 7 anni di ritardo rispetto a quello che era stato inizialmente previsto dalla NASA e dagli altri partecipanti al progetto.
e i responsabili della NASA si erano presi un po' di tempo per valutare tutte le analisi di questa commissione e alla fine il 15 aprile, quindi pochi giorni fa, hanno annunciato di voler rivedere completamente i piani per portare i campioni di suolo marziano sulla Terra e l'amministratore delegato della NASA Bill Nelson su questo possiamo dire che è stato decisamente chiaro.
The bottom line is that $11 billion is too expensive. And not returning samples until 2040 is unacceptably too long.
La conclusione è che 11 miliardi di dollari di spesa sono troppi e che il 2040 è troppo avanti nel tempo. Questo è quello che avete sentito dire a Nelson poco fa. Morale della favola, la NASA è pronta a raccogliere proposte praticamente da chiunque abbia una buona idea fra chi lavora all'interno dell'agenzia o nelle aziende private del settore.
C'è tempo per presentare le idee fino al prossimo 17 maggio, poi la NASA valuterà le proposte e finanzierà lo sviluppo delle più promettenti per capire se ci sia qualche alternativa al piano iniziale che è stato valutato come troppo costoso. Si dice che tra i proponenti potrebbe farsi avanti SpaceX, l'azienda spaziale di Elon Musk, che ha diversi piani marziani, come sapete, come vi abbiamo raccontato, anche se a oggi, dobbiamo dirlo, non c'è ancora nessun privato che abbia raggiunto direttamente Marte.
E qui può essere utile dare qualche minima informazione di contesto, soprattutto visto che parliamo di soldi. Allora, la NASA presenta ogni anno un budget che viene compreso poi nel budget federale del governo degli Stati Uniti, che viene poi votato dal Congresso. Nel 2024 la NASA è stata finanziata con 24,9 miliardi di dollari, che sembrano tanti, però parliamo degli Stati Uniti.
Ed è sempre meno del super bonus.
Esatto, e questi 24,9 miliardi di dollari sono pari a circa lo 0,36% della spesa complessiva a livello federale. Per fare un ulteriore confronto più statunitense, l'esercito degli Stati Uniti riceve il 13%. Circa la metà del finanziamento per la NASA viene destinato alle attività spaziali con esseri umani, mentre invece il resto viene diviso nella ricerca scientifica e tecnologica e poi nella gestione delle tantissime sedi e infrastrutture che la NASA ha sparpagliate per gli Stati Uniti. Non ci sono solo quelle di Cape Canaveral che sono le più conosciute.
E quelle dove Megnetti vorrebbe andare in missione. Per conto di ci vuole una scienza. Chissà che un giorno tu non ci riesca, Megnetti. Ecco. Le risorse comunque sono quello che sono. Lo spazio costa molto, l'abbiamo detto, insomma si sa. E di conseguenza quando la NASA ha una missione molto costosa fa una cosa che fanno tutti, cioè allunga i tempi in modo da spalmare i pagamenti su più anni fiscali. Questo è uno dei motivi per cui alcune missioni richiedono molto tempo per essere preparate. Oltre alle difficoltà tecniche, anche alla necessità di fare molti test. E i test servono proprio perché se la missione è molto costosa non ci sono delle seconde opportunità se qualcosa va storto e quindi bisogna essere sicuri che vada tutto bene al primo colpo. Evidentemente spalmare quegli 11 miliardi di dollari per questa missione Mars Sample Return non era semplice e alla fine la NASA ha scelto una strada diversa in linea con i recenti tentativi di coinvolgere sempre di più e direttamente le società private.
E qualche osservatore ha storto il naso, a qualche turbo capitalista sono invece brillati gli occhi. Fatto sta che non sappiamo se la nuova decisione della NASA riuscirà a salvare questa missione. C'è infatti l'eventualità che non si trovi una soluzione adeguata e che i campioni restino su Marte ancora a lungo, se non per sempre. Ci saranno ovviamente altre missioni dirette verso quel pianeta e nel caso troveremo altri modi per cercare indizi sulla vita, difficilmente direi trovando eserciti marziani.
Martian cylinders are falling all over the country. One outside of Buffalo, one in Chicago, St. Louis. Seem to be timed and spaced. Now the first machine reaches the shore. He stands watching, looking over the city. His steel cowlish head is even with the skyscrapers.
Bene, Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e non ci sono state invasioni marziane.
No, per il momento no, dai.
Per il momento. Vi ricordiamo, come abbiamo detto all'inizio, che potete trovare la puntata extra di C'è una scienza registrata a Torino sull'app del Post, è dedicata a tutte le persone che si sono abbonate o che decideranno di abbonarsi al Post per farlo ancora più grande e contribuire anche a fare C'è una scienza.
E quindi se volete abbonarvi potete andare su abbonati.ilpost.it e seguire le istruzioni, non solo ovviamente per ascoltare la puntata speciale, ma anche per sostenere il nostro lavoro e il lavoro in generale che fa il post e, mi permetto di dire, anche la buona informazione.
Tutte le altre puntate di Ci vuole una scienza sono disponibili sulle principali piattaforme. Se invece avete dubbi, curiosità, suggerimenti, potete scriverci a ciuoleunascienza@alpost.it.
E noi ci sentiamo come sempre venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!